22:46 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti alla 15ª stagione di Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
E ancora una volta con gioia vi dico Science Fiction Double Feature a tutte e tutti. Benvenute e benvenuti alla trasmissione di cinema che Radio Città del Capo irradia sulle sue frequenze da ben 15 anni. Inizia oggi, martedì 29 settembre 2015, la 15ª stagione di Seconda Visione, una trasmissione che vede un nucleo di padri fondatori, tra i quali ci sono io, e un insostituibile innesto, Tommaso l'anziano Simili. Da quanto tempo è che non ti chiamavo l'innesto?
Ma erano anni!
Sai da quant'era amico Francesco?
Secondo me... anni!
Amico Francesco, mi sei mancato.
Anche tu.
Com'è andata l'estate?
Ma guarda, piuttosto bene, la tua?
Bene, hai mangiato?
Ha bevuto?
Ti sei riposato?
A
posto?
Hai nuotato?
Guarda,
sono... Ha preso il sole, ma non le ore centrali della giornata, che no, può essere pericoloso.
Certo. No, certo, certo.
Hai bevuto la frutta e la verdura?
Sì.
Ti sei riparato?
Non sono
andato...
uscito nelle ore calde.
Fatto bene.
Tra le altre cose, tipo
bene.
Alle due non andavo... tipo in mezzo a dei cantieri stradali, per esempio.
Per dire.
Amico Francesco, guarda,
dimmi,
sono
Tommaso.
Passati 15 anni, ma
sì.
Come se fosse stato l'altro giorno.
Ma neanche.
Ma veramente, eh?
Poi, Tommy, da quando è che fai Seconda Visione? Da che anno?
Io da 13 anni.
Da 13?
Quindi io dal 2003.
Sono un po' il tuo fratello maggiore,
un pochino,
con una specie
sì.
di collasso spazio-temporale.
Oltretutto mi dici anche le cose che non devo fare. Io ho col dittino a monitore.
Per esempio... Ozpetek.
No, Ozpetek brutto. E così tu, fratello maggiore mio, ma anche di tutte le ascoltatrici, tutte le abbonate,
sì,
tutte,
sì,
tutte le ascoltatrici,
sì,
che diventeranno abbonate,
sì,
tutte,
sì,
tutte le abbonate che diventeranno chissà. Ragazze,
sì,
io sono Tommaso.
Ah, scusa, sì,
no,
sì.
Scusami, è
no,
una
prego.
Cosa un po'
ragazze
tête
così.
A tête con
certo,
loro, no?
Certo, certo. Allora, che cos'è Seconda
Visione? No, aspetta,
visione?
No, ragazzi, sono tornato.
Ah, vabbè,
c'è anche
grazie.
Francesco,
ah,
tra le altre cose. Anche se stasera c'è da dire, ragazze, che Francesco ha fatto una delle migliori introduzioni degli ultimi 15 anni. C'è da dire quello.
Che
ma...
sembra una quantificazione che fa ridere, invece no.
Esatto,
cioè, ha senso.
Però io, visto che è la prima puntata della 15ª sì. stagione, io voglio anche fare un saluto a tutti gli ascoltatori,
sì?
A tutti gli abbonati, a tutti gli ascoltatori che diventeranno abbonati, a tutti
poi
gli abbonati che diventeranno.
A Natale e poi per il Gran Galà, giusto?
Sì, sono tre volte all'anno.
Tre volte l'anno,
a posto vabbè. Così ci togliamo questo pensiero.
Allora, Seconda Visione da 15 anni vi parla di cinema a suo modo su Radio Città del Capo, uno degli appuntamenti dedicati alla settima arte dell'emittente che state ascoltando su 96.250-94.7 MHz, ma vi ricordiamo che dalla scorsa stagione e anche in questa, Seconda Visione viene trasmesso anche dagli amici di Radio Popolare di Verona.
Che bello.
In replica.
In che giorno?
Guarda, io penso sempre giovedì, non mi è stato confermato, ma penso sempre giovedì alle 10:50.
Offriamo ai ragazzi, visto che compiamo 15 anni, siamo dei 15 anni, una
spuma
da 100, come minimo.
Come minimo. Ma anche due, dai, anche due. Allora, parliamo di cinema in maniera bizzarra, ma riferendoci ai film veri. E quindi vediamo la scaletta di oggi. Vi raccomandiamo di intervenire con Frizzi, Lazzi e Cotillon a diretta@radiocittadelcapo.it, oppure mandando un sms o un messaggio di WhatsApp. Ti piace sms o messaggi di WhatsApp?
Sms,
al 348-76-49-289. Scaletta.
Il mago di Arcella. Abbiamo dei film da parlare.
Abbiamo dei gran film.
Esatto, dei grandi film. Non capita sempre.
No,
non
mai.
Abituatevi. Non è perché la 15ª stagione, quindi tutta la stagione sarà
no,
delle
anzi,
bombette.
Una
no.
schifezza. No. Prima di parlare dei film, però, vi ricordiamo le rubriche, perché ne abbiamo anche una nuova. Allora, c'è Dammi solo un minuto. Dammi solo un minuto e la sfida.
Guarda,
che
da solo, la stai facendo
voi, la prima puntata, no, che okay. voi lanciate a noi di riassumere uno o più film in scaletta, trama e giudizio critico nel giro di 60 secondi.
Poi ci abbiamo Silenzio in Sala.
Silenzio in Sala.
Noi vi chiediamo
siamo
di essere
noi che chiediamo a voi.
Voi di essere delatori o delatrici, ovvero tutto quello che sentite o avete sentito prima, dopo, ma soprattutto durante la visione dei film. Quei commenti un po' inopportuni, ma anche simpatici.
E poi abbiamo una rubrica nuova, di cui però vi riveleremo le caratteristiche più tardi.
E poi abbiamo sempre il trailer da insufflare.
Certo.
Quello non manca,
quello non
manca
mai.
Non ci facciamo mancare nulla.
È cambiato l'orario, perché sì, Seconda Visione va in onda non più dalle 22.35 alle 23.25, bensì dalle 22.45 alle 23.45.
A che ora?
23.45,
cioè fino alle 23.45.
Sì, però pensa alla calma con quale possiamo prenderci questa scaletta, che in realtà è ricolma di film. E i film di cui parliamo sono Taxi Teheran, Non essere cattivo, Sangue del mio sangue e forse uno dei film più belli usciti negli ultimi 15 anni,
ovvero Inside Out. Come dire, abbiamo già un film in cinquina per il finalone. Vabbè.
Insomma, un film che parla di ragione e sentimento, ma soprattutto di emozioni. Qui per noi, Povia. Dov'è l'emozione, si chiede Povia?
Dov'è l'emozione di Povia anche?
Ma l'emozione di Povia
è il piccione che si fa...
Lascia perdere. Inside Out racconta di emozioni, racconta di cosa accade nella testa di una bambina che diventa ragazzina, alle prese con dei cambiamenti piuttosto radicali, come il trasferimento da una città all'altra degli Stati Uniti. Il film di Pete Docter, presentato a Cannes, è uno dei migliori prodotti della Pixar. La Pixar che, dopo averci abituato da Toy Story in poi a una sfilza di capolavori, ogni tanto, e ci mancherebbe altro, aveva un po' perso la presa.
Cars 2, Monster University, Cars 2 che era francamente brutto, Monster University che era un po' il prequel di Monster & Co., un divertissement, Brave che non era male, però insomma, dopo che uno fa un tris come Ratatouille, Wall-E e Up, insomma era lecito aspettarsi un qualcosa in più, un alzare l'asticella, cosa già di per sé è incredibile per la Pixar di quei tempi lì, di quell'annata lì. E ci sono riusciti stavolta.
Ci sono riusciti, e tra l'altro ispirandosi anche a un cortometraggio della Disney degli anni 40 che tentava di rappresentare le emozioni in maniera antropomorfizzata. Ecco,
sei riuscito a dire quella parola lì alle 22
antropomorfizzata
alle 22.45. Io
però mi è saltato un ponte.
E vabbè, però insomma,
tu c'hai la tua adesivo qui.
Sì, sì,
me lo passi dopo
nella
grazie,
tasca.
Molto gentile. Cavoli, un'impresa difficilissima, perché si pattina veramente su una lama, eppure il risultato viene portato a casa. La scenografia e il modo di rappresentazione è diviso in due parti. C'è il mondo vero, quello che la protagonista di Inside Out affronta, con il quale interagisce, e poi c'è il mondo interiore, che è proprio nella testa, proverbialmente, insomma, di Riley. In cui però il cervello è una specie di mondo a sé stante, che comprende parchi di divertimenti, set cinematografici, infiniti magazzini, pericolosi crepacci, strutture che si demoliscono o si ricostruiscono a seconda di quello che accade nella vita di Riley. Un film che, non so se tu sei d'accordo Tommy, ma riesce ad azzeccare un paio di battute che sono decisamente per adulti, in un contesto in cui i bambini vengono attirati a tutte le età, insomma, a seconda dell'età, dalle cose sempre più complesse, fino ad arrivare anche ad uno dei momenti di astrazione più belli del cinema di animazione degli ultimi tempi, quando si mostra, pensate, una cosa veramente incredibile, la formazione dei concetti.
No, è una cosa incredibile.
Ho i brividi, Austin.
È una cosa incredibile, e la Pixar, insomma, per questo suo grande ritorno a a quello che è e rappresenta e ha rappresentato, ha giocato bene le sue carte, perché è tornata con il regista Pete Docter, che era il regista di Monsters & Co. e Up. C'è un lavoro di sceneggiatura quanto mai perfetto, con anche fiorfiori di consulenti scientifici per questa per quest'opera. È un film dove i due piani narrativi, ovvero un primo piano diciamo più superficiale e che può essere ben fruito da bambini e ragazzi, che funziona egregiamente, e un piano, un sottotesto quanto mai complesso e profondo, fruibile e affrontabile da un pubblico adulto. Diciamo che queste due piani in contemporanea, la parte per adulti è decisamente più per adulti rispetto ad altri film.
C'è una battuta sugli orsi che è bellissima.
Sì, no, in assoluto. È un film che la presenza di Pete Docter non è da sottovalutare, perché c'è un concept, un'impostazione di idee,
sì,
di fantasia, come Monsters & Co. con
di
l'idea
di Docter, cioè, che è un regista piuttosto particolare nella storia della Pixar.
Beh, lui comunque fa parte dello zoccolo duro degli allievi di quella aula 113 dove si riunivano i vari John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton, regista di Wall-E e di Alla ricerca di Nemo. Insomma, quella allegra combriccola di nerd che ha cristallizzato, codificato le qualità e la grandezza della Pixar, tanto da portarli a gestire la casa madre Disney.
Quello che ci ha fatto piangere con Up e ci ha fatto veramente impazzire con Monsters & Co. Non a caso Monsters & Co., un film in cui si tenta di raccontare la paura e la formazione
è per quello
della
che sono
paura.
Molto simili.
Infatti,
formano idealmente, secondo me, un grande dittico, anche perché visivamente creare o rappresentare un livello emotivo o propriamente un'emozione, in quel caso era la paura e i sogni, i brutti sogni di un bambino e di una bambina, e in questo caso diciamo la dinamica emozionale, con personaggi gradevoli visivamente, con un design già sfruttabile ovviamente per il merchandising, ma con un contesto, come hai detto tu, fatto di città, di depositi, di burroni dove finiscono alcuni ricordi, che un bambino non può capire e un adulto si può riconoscere, trovando anche un grandissimo finale che ovviamente non è tra luce e vino o conciliante, ma che mette sempre anche l'elemento nostalgico, di nostalgia, di malinconia, che lo rende un'opera indimenticabile.
Ma tra l'altro una delle cose che secondo me sono degne di nota è il fatto di come anche vengano raccontate, non soltanto all'interno ma anche all'esterno, le caratteristiche del passaggio alla vita adulta. Perché è vero che tutta la meraviglia è dentro la testa di Riley, però è raccontato molto bene, molto più di come era abbozzato per esempio in film come Toy Story o altri, il rapporto tra genitore e figlia, e anche tra genitori e figlia. Anche in questo caso è molto interessante, nuovo e stimolante. Il nostro ascoltatore ci ha scritto sulla pagina di Seconda Visione dicendo però che secondo lui il corto iniziale Lava è deludentissimo. Ma sui corti, sì, iniziali della Pixar dobbiamo dire che ultimamente, a parte qualche caso, ci pare che mostrino un pochino la corda. Ci, sì, sembra quasi che siano, che perdano quella plurilettura che invece possono avere i film.
Sì, secondo me forse l'ultimo bellissimissimo era Presto, quello del mago,
sì,
che mi pare accompagnasse o Wall-E o
Wall-E.
Qui è più quasi un video di una canzone, romantico, però niente di che, molto bello visivamente, devo essere sincero.
Sì, molto bello.
Molto bello visivamente, versione italiana cantata da Malika Ayane, visto che di per sé è una canzone lunga 5 minuti, però insomma ci si aspettava di più, ma del resto alla fin fine accompagna un film talmente enorme,
sì,
che, che siamo portati quasi a vederlo con più benevolenza rispetto ai suoi reali meriti, non so come dire. Allora, è un film veramente straordinario, è un film incredibile, con dei colpi. Rimanete ovviamente fino all'ultimo titolo di testa, perché durante i titoli di testa, come sempre, ci sono delle chicchette.
Titoli di coda.
Titoli di coda, scusami, ci sono delle chicche, tipo quella sui gatti, che è una delle cose che mi ha... dopo un po' di lacrime versate durante il film, mi ha fatto anche più ridere. Una delle più grandi risate liberatorie degli ultimi anni.
E c'è appunto, come dicevi tu, la malinconia e il dolore anche nella dedica finale del film, perché è dedicato il film a tutti i nostri figli, dicono quelli della Pixar, e con... e c'è scritto vi preghiamo, vi scongiuriamo, non crescete mai. Che
sì,
è veramente, da un lato, una delle dediche più belle che siano state mai fatte così pubblicamente in un film, dall'altro una dedica che arriva da persone che hanno perso quel tipo di momento incredibile, rappresentato qua dall'amico immaginario, uno dei delle scene più strazianti di Inside Out, e che si renderanno conto che però per il bene dei loro figli certi momenti devono essere passati ed è necessario lasciare determinate cose nel burrone dove
dei ricordi dimenticati.
Esatto, dei ricordi dimenticati, compreso appunto ovviamente tutto ciò che lega all'infanzia.
E tra l'altro un film anche dalla genesi, insomma, l'hanno preparato bene, ci hanno messo 3 anni di lavorazione, soprattutto in fase, per quello che riguarda la fase di scrittura, da un'idea proprio di Peter Docter. Vedendo sua figlia e la crescita di sua figlia, gli è venuta l'idea del film. Un film che ha avuto anche una bella base di consulenza scientifica, quindi il concept ha un côté altolocato e accademico. E all'inizio, tra le altre cose, le emozioni che avevano messo in ballo erano una ventina, e poi ovviamente
detto, beh, magari...
per chiare ragioni di storia le hanno ridotte solamente a 4, vale a dire la gioia, la tristezza, la rabbia, la paura, anzi 5, e il disgusto. E beh, e dopo c'è anche ovviamente l'eros, l'amore. È lui.
Sì, bello. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it.
Vorrei poterti ricordare.
Era più giovane qua, eh?
Sì, sì. 348-7649-289. L'avete visto Inside Out? Sicuramente. Diteci se vi è piaciuto oppure no.
Come se vedi... non vi è piaciuto, però non vi rivolgiamo più la parola.
No, infatti.
Forse noi...
se non vi è piaciuto, ci scrivete. Grazie, arrivederci.
Ciao, è tutto. Grazie per tutto il pesce.
Quante
emozioni!
Guarda, Tommy.
Perché io abbiamo lavorato anche non mettere emozioni di Battisti, no, banale, cioè cercare delle chicche della musica. Perché seconda visione è questa: è radio di servizio, cinema, sciocchezze, pretese culturali, ma anche delle chicche della musica pop. Sei d'accordo?
Guarda, più che d'accordo.
Bene, bene.
Parliamo adesso di un film.
Vogliamo parlare ancora di Inside Out?
Vabbè, Tommy,
no,
non abbiamo
potremo,
più tempo. Dobbiamo prenderci
peccato,
un pochino più di calma.
Peccato,
ma tanto
peccato.
Ne riparleremo di Inside Out, sicuramente. Allora, c'è stato Venezia, Festival Cinematografico. Parliamo di un paio di film presentati a Venezia. Sangue del mio sangue e poi il film di cui tutti parlano, Non essere cattivo. Però partiamo dal film di Marco Bellocchio. Film di Marco Bellocchio, una coproduzione italiana, francese e svizzera, che quando inizi a vedere il film, prima che inizi veramente il film e passino tutti i marchi di produzione, ci vogliono almeno 3 minuti.
Succede spesso,
È una roba, vabbè, del resto, insomma.
Quindi il film durerebbe 106 minuti, diciamo.
Ma in realtà dura 110.
Ok.
Bellocchio ha creato le due parti di questo film in modo distinto, perché sono entrambi due lavori fatti dalla sua scuola di cinema a Bobbio, che diventa il centro, il vero fulcro, come non accadeva veramente da tanto tempo in maniera così esplicita e così forte, perché Sorelle Mai sì era ambientato a Bobbio, però non c'era una forza tale del luogo come c'è in questo Sangue del mio sangue. Due episodi, dicevamo, il primo ambientato nel 1600, in cui c'è un cavaliere che vuole a tutti i costi capire come il fratello prete si sia suicidato. C'è di mezzo una donna che verrà torturata e sottoposta alle varie ordalie per cercare di capire se effettivamente in lei vi è Satana, e quindi il suicidio è stato indotto da una possessione, e quindi il corpo del povero prete può essere riportato in terra consacrata e non lasciato lì dove è stato provvisoriamente sepolto. Secondo episodio completamente diverso, perché siamo ai giorni nostri e a Bobbio governa una congrega di personaggi guidati da un misterioso conte, Roberto Erlitzka. Il legame tra i due film è dato che, dal fatto che il conte vive nelle stesse prigioni dove il film si apre e dove è rinchiusa appunto la protagonista Benedetta della prima parte dell'episodio. Secondo episodio invece, diciamo, molto ironico, molto sardonico direi, con Erlitzka davvero bravo, in cui nell'aria aleggia la possibilità che il conte sia in realtà effettivamente un vampiro. Bellocchio riesce attraverso Erlitzka a criticare in maniera rassegnata, ironica e quasi mai superba la società contemporanea, ma non è quello il punto del film, perché il punto del film è il racconto della libertà femminile, esattamente come i due episodi vengono chiusi ad anello e in maniera anche piuttosto bizzarra, surreale, da un ritorno del personaggio di Benedetta, così si sente in questo film imperfetto, sicuramente sbagliato per molti versi, una grande però vitalità di Bellocchio. Parlando con una nostra comune amica Elena, si diceva che Bellocchio comunque le cose le fa perché ci crede, e anche in un'intervista che il regista ha dato in occasione proprio della presentazione del suo film, beh, ha detto: io fondamentalmente seguo l'estro, non mi interessa l'idea di fare 3 film in un anno, di non farne per 10, io quando ho qualcosa da dire la dico. Ecco, ripetiamo, non è la prova migliore di Bellocchio, è sbagliato, ma come si può sbagliare a volte per entusiasmo. Una bellissima fotografia che riesce a valorizzare l'aria proprio di Bobbio, che diventa gelida.
Non è Cipri, perché lui spesso si affidava Cipri.
È lui, infatti. Okay. È molto molto interessante, e poi appunto con un gruppo di attori magari non incredibili, ma sui quali veramente svetta Erlitzka.
Allora, io non sono riuscito a vederlo.
Aspetta, ti faccio una domanda. C'è anche Filippo Timi. Secondo te che ruolo fa Filippo Timi?
Allora, forse...
Vai, tra i tre tentativi.
Allora, è un amante focoso.
No.
Un pazzo.
Bravissimo, Tommy!
No, ero indeciso sull'amante focoso pazzo.
No, ma...
Una cosa del genere. Tra le altre cose, mentre tu parlavi, scusami, ma io pensavo...
Ti facevi Roberto... i cazzi
No,
tuoi,
Roberto Erlitzka, il conte, e pensavo a Boris.
No, beh, in effetti
è chi ha ammazzato il conte, no. Allora, quello che ti voglio fare è una domanda, caro amico Francesco, visto che io il film non l'ho visto, ma cercherò assolutamente di recuperare. I due piani temporali un po' mi spaventano.
Ma sì.
Mi ricordano sempre un film a cui diedi il mio personale zero sul programma della mostra del cinema di Venezia di quell'anno, vale a dire The Fountain di Darren Aronofsky.
Babba via.
Che si svolgeva dai Conquistadores al giorno d'oggi per diventare una sorta di 2001 di Sandro Spazio. Quindi piani temporali che si incrociano, paura.
Ma no, ma qui i due piani temporali, l'ha messo anche lui, derivano proprio da due impianti narrativi diversi, collegati appunto da un luogo e dal fatto che c'è Pier Giorgio Bellocchio in entrambi gli episodi. Ma l'arco di lettura che si fa è ampio, nel senso che non c'è una vera e propria concatenazione, non c'è una roba, tanto per dirla, alla Inarritu quando vuole fare tornare tutti i pezzi del...
Più American Horror Story. Ah no, Inarritu, diamo un segnale forte.
Inarritu a parte
Birdman,
no.
Inarritu a parte Birdman, brutto. Mi sa che anche il prossimo comunque potrebbe essere una bombetta.
Ma stiamo a vedere.
No, c'è sempre, ma tipo American Horror Story, non è che mi ha preso la nuova idea,
Tommy,
del serial TV con ambienti, epoche differenti utilizzando gli stessi attori?
No.
No, così io te la butto,
guarda,
lì,
è una...
perché così salutiamo anche i nostri amici di Serial K.
No, esatto, bravissimo, che bel gancio che mi hai dato. Infatti volevo proprio parlare della nuova trasmissione
Hai visto? Proprio una schiacciata
dedicata alle serie televisive, che ha esordito ieri su Radio Città del Capo, ma esisteva già prima su Radio Strike, se non ricordo male, e appunto approda il lunedì dalle 20.30 alle 21.30.
Quindi diciamo che il nostro presidente della nostra della fondazione Cineteca di Bologna non vede American Horror Story.
Non credo.
Va bene, no, glielo chiediamo. Marco, se ci ascolti, te lo vedi? È una nostra curiosità.
Poteva mancare il trailer? Stalking Eva.
Crescente. È il momento giusto. Il momento giusto per cosa?
Sono bellissime, Eva. Ora sei qui con noi, ti farai nuovi amici, no? Amici migliori.
Pronto?
Io conosco tutti in televisione. Però devi capire che ci sono tante bellissime ragazze e molte delle quali sono disposte a fare di tutto. C'è tanta concorrenza.
Cosa vorrà dire secondo te con questo tipo conosco tutti, molte bellissime
no,
ragazze?
No, perché è un po' il mondo dello spettacolo.
Ma secondo me invece guarda lì. Diventa un film dell'orrore adesso.
No, non è possibile perché secondo me è tipo, tipo scandalosa Gilda.
È sotto il vestito niente.
Sì, sì.
Niente domande.
No, niente. Buonasera, domande. Signora Airoldi.
Vogliono riaffermare i diritti delle donne apparentemente.
Ah beh, cioè, è bello però, no? Questa...
Ma secondo me, guarda,
sulla magia nera.
Vedi?
Ah,
la magia nera.
Quindi magia dai divani nera. Ai sabba.
Esatto, dai sabba ai salotti anche, volendo. Oppure dai sabò ai sabba.
Esatto. Beh, qui fanno delle cose un po' promiscue. Caro amico Francesco, ci sono delle teste di...
Caprone.
Di caproni.
E del sangue. Il film si chiama Stalking Eva ed è al cinema dal 24 settembre.
Ma dobbiamo andare a recuperare perché è adesso
aspetta,
è al cinema.
Aspetta, guardo l'agenda. No.
No, okay, no, va bene, va bene. No, dimmelo, quando ci vai, chiamami.
Sì, sì, sì,
da
sì.
Solo magari mi fa un po'
ti spaventi,
paura.
Ti spaventi.
No, la magia nera è un boom che spaventa, no? Bene, e anche il primo trailer della 15ª stagione di Seconda Visione è andato.
Allora vi ricordiamo ancora una volta i contatti: diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure 348-7649-289. Vi ricordiamo anche che Seconda Visione va in replica dall'1:15 del mattino di giovedì.
Cioè tra 10 ore praticamente.
No, del mattino di giovedì.
No, lo so, l'ho detto così.
Ah, hai detto così, no, perché io devo sempre... Sai come ogni tanto il telefono dice riequilibrami,
ricalibrami. Esatto. Ricalcolo.
Va bene. E poi potete trovare la puntata in podcast su radiocittadelcapo.it da domani pomeriggio.
Io cerco sempre un modo di dire veronese, un saluto veronese per avere un po' questa sorta di intimità con i nostri amici... No?
Di Verona. Ma non c'è bisogno che gli
fai
no,
ma mi piace. Come quando andai in Veneto, chiesi uno sgropin pensando di chiedere una grappa, in realtà ho scoperto che avevi sorbetta al limone. Questa è alle 5 di pomeriggio.
Tu volevi una grappa però alle 5 di
pomeriggio.
Io
volevo una grappa, però vorrei uno sgropin. Questi mi guardano male e poi ho detto uno sgropin. Ho cercato di puntare sull'accento, non mi hanno guardato malissimo.
Orribile.
E poi ho detto una grappa. Una grappa. Poi ho scoperto che è sorbetta al limone. Il potere delle lingue.
Scusa Tommy, ma perché tu bevevi una grappa alle 5
ma
del pomeriggio?
Ma perché era un matrimonio così in quel... Sai, Veneto comunque mi devo allineare.
Ah beh, certo. È come Zelig.
È un po' così.
Quando Tommy va ad Harlem, è andato ad Harlem e è diventato afroamericano.
Sai, non potevo prendere un bicchiere d'acqua minerale alle 5, no?
No, chiaro.
Era già orario.
Figuriamo.
Bene.
Allora, questo è un film al quale teniamo moltissimo.
Sì, è uno di quei film, un po' come Inside Out. Siamo fortunati perché Inside Out finirà sicuramente, almeno nella mia personale cinquina dell'anno.
Sì.
È impossibile. Questo qua, se non nella cinquina, nella diecina ci finisce.
Sì, stiamo parlando del terzo e purtroppo ultimo film di Claudio Caligari, che dopo Amore Tossico e L'Odore della Notte esce in sala con Non Essere Cattivo. Storia di Borgata. Eh sì, è la gente de Borgata.
Mio. È proprio pezzo de Roma. Pezzo de Roma.
Interpretato dai mitici Ivianella. Nel video che abbiamo postato sulla nostra pagina di Facebook ci sono delle immagini appunto delle borgate di Roma.
Perché noi non ci facciamo mancare, cioè li scegliamo bene, anche i video sono delle chicche, no?
E le borgate di Roma, qui rappresentate nel periodo di sviluppo della città,
guarda che c'è Pasolini.
Nel dopoguerra, in realtà vengono rappresentate da Amore Tossico del 78, se non sbaglio.
83.
Ah, 83.
Sembra degli anni 70, però è dell'83.
E invece L'odore della notte, che
98.
Di appunto 15 anni dopo. Vengono rappresentate di nuovo da Caligari. Si ritorna alla Ostia e a Fiumicino, quindi al litorale romano, rappresentato appunto in Amore Tossico. Se in Amore Tossico a farla da padrone c'era l'eroina, quello che racconta Caligari in questo film è fondamentalmente l'uso di cocaina e delle droghe sintetiche. Ma forse nel raccontare la vita dei due protagonisti del film, interpretati da due giovani attori bravi che riescono a essere veramente intensi, Luca Marinelli e Alessandro Borghi, nelle mani di Caligari, Vittorio e Cesare, come negli altri film, in realtà Caligari usa le droghe come una sorta di strada, qualcuno malizioso potrebbe dire di pista, che collega persone, luoghi, tempi, scansioni della giornata. Non è un film sulla droga, è un film, perdonatemi la banalità, sulla vita, su quella vita, in questo caso a Ostia, a metà degli anni 90. Quindi un passato relativamente vicino, un passato in cui ci si può riconoscere con molta molta facilità, raccontato con uno stile secco, mai piagnone, mai ricattatorio, realista, crudo e che ha dei momenti di ironia vera che sono sorprendenti, un po' come accade negli altri due film.
Esatto, però come hai detto tu, non è un film sulla droga, cioè se Amore Tossico poteva essere un film su un problema sociale, utilizzando attori non professionisti, realmente eroinomani, e impostandoli in un contesto cinematografico, qua siamo di fronte a un film che si avvale intanto di bravissimi attori, cioè c'è una base attoriale fenomenale, perché poi tra l'altro non l'ho riconosciuto subito, Luca Marinelli era quello di ogni santo giorno di Virzì, dove tra l'altro faceva l'accento toscano perfetto, in
sì.
realtà poi lui è un attore romano, dove la droga o le giornate buttate via sono parte di una sorta di ritualità, perché è un film molto ripetitivo, dove ci sono determinate cadenze, dove lo stesso dialetto, accento romano, fa parte proprio della musicalità, della colonna sonora. È un film che è tutt'uno con ambiente, recitazioni, slang. Potrebbe essere benissimo anche un, guardandolo potrebbe essere benissimo anche un film muto.
Sì.
Perché le immagini, la forte gestualità che c'è sempre stata nei film di Caligari, figuriamoci in Amore Tossico, dove la gestualità era la parte integrante delle giornate dei personaggi, è un qualcosa che vivrebbe da solo, una purezza di immagine, un'onestà di sguardo, una naturalezza di sguardo che non diventa mai artificioso, ma nello stesso tempo non siamo di fronte a un neorealismo, cioè c'è una forma cinematografica, una bellissima forma cinematografica, e soprattutto quello che è quasi imbarazzante e ti mette quasi a disagio è il cuore che c'è in questo film. Vuoi perché sicuramente il sapere che è l'ultimo film di Caligari.
Sì, ecco, ricordiamo che Caligari è morto a
pochissimo dopo le riprese, e un film di per sé è stato finito e portato avanti anche in fase produttiva da Valerio Mastandrea, che è quello che lo sta portando in giro, lo sta promuovendo a Venezia. Il film è stato scalpore perché è stato osannato, pur essendo stato presentato fuori concorso, con le solite polemiche del tipo doveva essere messo in concorso. È un film di una tale verità dentro e profondità che è quasi disarmante.
Ed è
veramente il cuore, è il cuore, perché comunque in questo contesto non prende mai posizione, non giudica mai, ma fa vivere i propri personaggi. Si vede che è un film dove il regista, l'autore, ama smodatamente i propri personaggi.
Mastandré racconta che il metodo di Caligari era radicalmente diverso da quello di chiunque avesse con cui avesse lavorato. Se altri registi magari studiavano, leggevano i giornali, Caligari, prima ancora di iniziare a scrivere, andava a battere proprio i posti, gli ambienti, i luoghi, le persone, le reti sociali di cui voleva poi raccontare. E siccome sono spesso reti sociali non facili, nel momento in cui ci entrava riusciva probabilmente anche ad acquistare non soltanto il permesso di accesso, ma anche una fiducia che gli permetteva di capire anche queste persone, che poi diventavano i suoi personaggi anche dal punto di vista emotivo, perché la rappresentazione emotiva qui, anche grazie alle meravigliose prove di attori dei due, è veramente realistica e terribilmente coinvolgente. Un film che riesce a mostrare anche la tenerezza dello squallore, che è una cosa estremamente difficile da raccontare.
Sì, perché c'è sempre l'artificio dietro l'angolo, c'è la forzatura dietro l'angolo, c'è il sensazionalismo. Cioè, pensiamo a un film del genere diretto da Marco Risi, per dirne una, che fa un cinema urlato. Caligari non urla mai, i propri personaggi urlano, si scalmanano, però è un film che se uno dovesse dire che tipo di film è, non lo definirei un film urlato, è un film a suo modo sommesso, a suo modo intimo, perché intima è la relazione tra i due amici e tra i vari personaggi di contorno, chi più chi meno,
con un senso e un rispetto, un pudore davvero incredibile.
È il pudore. È una roba veramente incredibile. Ora ricordiamolo, a scanso di equivoci, perché poi quando arrivano notizie di questo genere,
bravo,
si tende sempre a far sì che vengano fuori fruvianti. Non essere cattivo, non è che è candidato ai prossimi Oscar nella categoria miglior film straniero.
No,
è il film che l'Italia presenta per è il film che rappresenta l'Italia all'Oscar come miglior film straniero, e che poi l'Academy, da tutti i film presentati da tutte le nazioni, sceglierà la cinquina. Quindi al momento,
bravo,
ha sbaragliato i vari Martone, i vari Nanni Moretti, quindi l'Italia presenta questo come l'anno scorso ha presentato Anime Nere. Tra l'altro è curioso, l'anno scorso noi abbiamo debuttato la prima puntata di Seconda Visione della 14ª stagione, era Anime Nere, che è stato poi presentato all'Oscar.
Esatto.
Senza finire nella cinquina.
Quello che posso dire è che la forza visiva di Anime Nere si ritrova qua e viceversa.
Sì, è vero. E tra l'altro con una location geografica molto forte. In quel caso lì partiva dal nord per poi approdare al sud, qua invece siamo sempre a Ostia. Tra le altre cose, piccola autocitazione di Caligari, il film inizia esattamente come Amore tossico,
cioè con la corsa del protagonista.
Stessa carrellata e stesso dialogo legato a un gelato. Grandissimo film, ma è anche un film che mi ha stupito, perché mi aspettavo un po' il solito film sul disagio.
No, invece.
E invece mi sono realmente emozionato e quasi commosso.
Vara che sgropino se il sorbetto al limone normale, grappa e prosecco dentro. Ciao Tosi.
Ah, allora possiamo dire, cioè Tosi possiamo dirlo a quelli
non
di Verona.
Non mi sembra il caso che tu dica Tosi a quelli di Verona.
Vabbè.
Questa è lì. Da me per te, ma anche per Guido e Stephanie, You Got a Friend in Me. Il grande Randy Newman. Che bel disco è Sail Away?
Allora, è uno dei miei dischi preferiti. È veramente, sono 10-11 canzoni perfette.
Sì, una dopo l'altra.
No, la perfezione.
72?
72.
I tuoi anni.
Mamma mia. Tra l'altro, e non è neanche facilissimo da trovare. Io mi ricordo che trovai in un mercatino. Io te la butto lì. Quanto è bello Seconda Visione, che parte dal cinema, da Randy Newman, da Povia. Quante riflessioni sulla cultura popolare, che meraviglia. Ma bene, abbiamo la nuova rubrica.
Sì, allora ti chiedo per favore.
Sì, dimmi pure.
Siccome è una rubrica, adesso diciamo sul serio, è una rubrica seria, sì, quindi no. Non vorremmo anche così trovare in questa nuova 15ª stagione dopo tutte le cazzatone, le cose.
Che siamo in fascia protetta, anche... che non puoi dire un po' di contegno, esatto, sì, amico Francesco, perché ci vuole
un po' di rigore.
Un po' di rigore e soprattutto sobrietà.
Semoni mortacci, semoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero. Siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo cantaro, guidati dal buco del guardiano del faro, siamo i mortacci.
L'Immortacci, la rubrica che vi ricorda ogni settimana chi è morto nel mondo del cinema.
Che meraviglia! Anche perché la pagina di Facebook durante le vacanze estive è stata più o meno tempestata in bacheca solamente di ricordi postumi, di commemorazione di mortacci. E quindi abbiamo preso atto di questa cosa, abbiamo preso atto del fatto anche che quando noi guardiamo la cerimonia degli Oscar, sì, uno dei momenti che noi aspettiamo di più, con più gioia e con più passione e entusiasmo, è il momento in memoriam dedicata ai mortacci dell'anno. E quindi questa è una ragione più che valida,
sì,
per inaugurare la nuova rubrichetta, l'Immortacci.
Oggi vogliamo ricordarne qualcuno così velocemente, poi qualcuno in maniera un po' più...
Allora, quello è intanto più fresco.
No, 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 quello teniamo alla fine.
Ma va bene.
Dobbiamo ricordare la scomparsa che io ho appreso, pensa, dalla pagina di Seconda Visione, perché ero in vacanza, di Wes Craven. È uno dei registi, posso dirlo, che io mi tengo di più nel cuore. Uno dei registi che mi ha formato come spettatore, ma anche come quando facevo, studiamo. Però... veramente ci sono rimasto malissimo. Ha lottato fino all'ultimo secondo, ha continuato a lavorare, però purtroppo un cancro al cervello l'ha portato.
Tra le altre cose, io mi ero appena rivisto, e non so se questo ha portato un po' sfortuna, mi ero appena rivisto Scream e la grandezza di Scream. Avevo ulteriormente apprezzato il discorso sullo stesso cinema horror che in qualche modo Wes Craven aveva anche lui codificato e cementato, mettendo nuovi stilemi alla propria cifra, però riletta come avviene in Scream e anche in parte in Scream 2, attraverso un discorso quasi metacinematografico proprio sul genere, giocando coi luoghi comuni del genere horror.
Senti, ma invece c'è anche scomparso Franco Interlenghi, per esempio.
Esatto, Franco Interlenghi, che forse non tutti si ricordano, era il Moraldo, alter ego di Federico Fellini nei Vitelloni, ma anche uno dei protagonisti di Sciuscià di Vittoria De Sica. Insomma, tanti film, alcuni film particolarmente importanti, poi magari un proseguo di carriera con i ruoli più da bel ragazzo, bell'uomo, amante, senza raggiungere ovviamente i picchi dei Vitelloni e di Sciuscià.
Un altro incredibile meteora cinematografica, ma icona allo stesso tempo, è Roddy Piper, lottatore professionista che è diventato praticamente un film, cioè...
Essi vivono
di John Carpenter. Quindi, ma noi oggi vogliamo ricordare la scomparsa di Catherine Elizabeth Colson, nata nel 1943, è morta il 28 di settembre, quindi proprio ieri. È un'attrice americana che ha lavorato in diversi prodotti televisivi e cinematografici, ma per noi rimarrà sempre la signora del ceppo. Era una delle amiche di Lynch, delle colleghe, aveva lavorato con lui per determinate rappresentazioni negli anni 70 e la sua carriera poi era rimasta molto legata a Twin Peaks, che gli aveva fatto ritrovare anche l'ex marito, Jack Nance, uno degli attori appunto del serial, e
nonché il protagonista di Eraserhead,
certo.
Che neanche lui doveva essere proprio tutto a casa, il povero Jack Nance.
Penso di no.
E quindi farà anche un certo effetto, magari, se mai dovesse veramente venire fuori la nuova stagione di Twin Peaks dopo 25 anni, l'assenza della signora del ceppo, o forse sicuramente Lynch potrebbe trovare la maniera di inserire,
chissà,
anche perché la signora del ceppo, insomma, non tanto nella messa in onda televisiva, ma sicuramente nella versione in DVD, introduce tutti i singoli episodi con di Twin Peaks, delle due stagioni di Twin Peaks, attraverso comunque le sue frasi un po' così lunari.
Sì,
usiamo la forma lunare ceppoidi.
Ceppoidi anche. E tra l'altro, Tommy, se tu avevi visto recentemente, cos'è che avevi visto che aveva poi ammazzato appunto Scream, Wes Craven? Sì. Io ho visto da poco Twin Peaks, quindi.
Sì, guarda, l'ho rivisto anch'io da poco. Ma vedi che abbiamo sempre le stesse cose insieme, che bello, questa è l'amicizia, forse anche l'amore.
Ultimo film in scaletta.
A posto.
L'eri dimenticato, eh?
Io sì, io ero rimasto comunque a c'è da spostare una macchina e facciamo tutti dei versi. Siamo una grande tribù.
E invece Taxi di Francesco Salvi ci serve a introdurre l'ultimo film in scaletta, Taxi Interan.
Allora, Taxi Interan è quasi difficile parlare di Jafar Panahi con Francesco Salvi in sottofondo. Però potrebbe essere quelle cose mitologiche che accadono solamente in seconda visione, cinema sciocchetto e pretese culturali. Allora, Taxi Teheran è il nuovo film di Jafar Panahi, regista iraniano, assurdo agli onori della gloria cinematografica e della conoscenza in Occidente, con il palloncino bianco, uno di quei film appoggiati, distribuiti dalla Sacher Film di Nanni Moretti. Un regista che poi ha vinto anche il Leone d'Oro a Venezia con Il Cerchio, e che recentemente si è parlato molto della sua situazione, perché in prima linea nelle manifestazioni progressiste che sono avvenute in Iran qualche anno fa, e proprio in virtù di questo suo impegno politico è stato condannato e allontanato forzatamente dall'attività cinematografica, anche imprigionato, insomma, delle vicissitudini anche processuali non propriamente belle. Però tutto questo non ha rallentato l'attività cinematografica e l'impegno autoriale di Jafar Panahi, tant'è che i suoi due precedenti film sono stati girati quasi in clandestinità all'interno di appartamenti, appunto per non essere scoperto. E come per non essere scoperto è questo Taxi Teheran, la sua ultima opera, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino quest'anno e che ha trovato l'escamotage insomma di poter essere girato, perché interamente girato all'interno di un taxi. Il protagonista è proprio Jafar Panahi nel ruolo di un tassista, cioè è Jafar Panahi se stesso che gira per Teheran con un taxi, e in questo taxi saliranno varie persone inquadrate dall'occhio di una macchina da presa o forse anche di uno smartphone messo sul cruscotto e rivolto verso i sedili. In questi incontri Jafar Panahi verrà in contatto un po' con quello che è la società iraniana, quindi si parlerà della condizione femminile, di criminalità, di uno stato molto e fin troppo presente, di pena di morte, ma come spesso accade anche nel cinema iraniano, come ci ha abituato il cinema iraniano appunto degli anni 90, da fine anni 80 inizio anni 90, quindi Abbas Kiarostami e lo stesso Jafar Panahi, si parla anche tanto di cinema. Tutto il cinema iraniano è sempre stato basato sul binomio tra finzione e realtà, e lo stesso Taxi Teheran non sfugge a questa regola. Jafar Panahi è se stesso, interpreta se stesso, che interpreta nel ruolo nuovo di un tassista, e tutti gli altri attori non sappiamo se sono persone prese veramente dalla strada oppure degli attori, anche perché è un film che non ha né titoli di testa né soprattutto titoli di coda, perché non ha avuto l'approvazione dal governo iraniano, che quando approva il governo iraniano approva i titoli di coda.
Ma circola clandestinamente oppure no?
Diciamo che è stato girato clandestinamente come gli altri film, anche come This Is Not a Film, proprio essendo all'interno, tutto girato all'interno di un abitacolo automobilistico di un'auto, non erano, no, potevano non essere visti a girarlo. Il film ha vinto l'Orso d'Oro, quindi sono riusciti a portarlo all'estero, o comunque agli occhi occidentali. la situazione di Jafar Panahi è sempre abbastanza in bilico, perché comunque penso che non possa lasciare il paese, penso che abbia diversi problemi perché non può girare liberamente un film, però continua la sua attività e il film alla fine, nella sua piccola breve durata e nella sua ripetitività, perché alla fine sono incontri e dialoghi semi improvvisati o forse altamente preparati, non lo sappiamo, parla anche tanto di cinema, di cosa mettere in scena, di cosa può piacere al governo e a comunque uno stato teocratico, e cosa mostrare e cosa non mostrare. È un film sicuramente prezioso, importante. È brutto dire i film importanti, però in questo caso, quando si parla di libertà di espressione, e per un regista così bravo, attento e che ci ha regalato dei bellissimi film come Jafar Panahi, in questo caso la necessità è che più persone lo vedano.
Cinematograficamente è valido?
Cinematograficamente è molto povero, perché ovviamente è tutto ripreso con un'unica macchina da presa, che potrebbe essere anche un cellulare probabilmente,
ecco,
con
ma
pochissimi
quanto ci
stacchi.
Gioca su questa povertà? Sul pauperismo?
Beh, sul pauperismo è interamente basato sul pauperismo, o sulla pochezza di mezzi, o sul minimalismo di mezzi. Probabilmente non poteva contare su un approccio tecnico maggiore, quindi non abbiamo una bella fotografia, una fotografia elaborata. Partendo da questo presupposto, gioca sicuramente sul pauperismo di base, quindi ci sono comunque degli stacchetti, arriva a un certo punto la nipote che ha una specie di macchina fotografica che fa anche i video, quindi ci sono gli stacchi anche dal punto di vista di questa macchina,
anche per variare un po', insomma.
Anche per variare un po', anche perché di per sé, come ho già detto, il film tendenzialmente, per come è impostato, è chiaramente un film ripetitivo, è un film molto verboso, perché ci sono molti dialoghi in cui non si sa mai dove si va a parare. Esattamente, diciamo che nel panorama del cinema iraniano non è una novità, non è un cinema, non è un film nuovo. Non stiamo parlando di Asghar Farhadi, per dire, Una separazione,
certo.
Il passato, About Ellie.
È una ripresa del cinema classico iraniano di,
esatto,
fine anni 80, prima anni 90.
Esatto, però è un film che riesce a trasmettere anche un senso, e questa è la cosa più interessante, anche di forte inquietudine di questa città, che in qualche modo rappresenta comunque anche la sede del potere, in queste viuzze, in questo traffico congestionato, in questi dialoghi dove molto spesso magari si va a parare su argomenti sensibili, dove ci si vorrebbe addentrare ma si ha paura ad addentrarsi. Quindi sicuramente questo, per quanto un film che non riserva sorprese come impostazione, per come è girato, per come è raccontato, però c'è questa inquietudine di fondo, questa paura di fondo, questa anche, se vogliamo, paranoia di fondo, che lo rende sicuramente molto più interessante di quello che potrebbe essere. No, comunque da vedere, cioè, aiutiamo il povero Jafar Panahi, anche perché è una... insomma, secondo me è anche una persona molto buona, è una bella serata a birretta. Io gli vorrei offrire una birretta, se uscisse, te che non può.
Non lo so,
dipende. Potrebbe.
Ma anche tu non dovresti, però lo fai lo stesso. La prossima settimana escono un paio di film che secondo me sono interessanti.
Tipo The Martian?
Tipo Pecore in Erba.
Ah, Pecore in Erba, il trailer è molto interessante. Una nostra comune amica Camilla l'ha visto a Venezia e dice che è molto interessante.
Infatti, secondo me lo andremo a vedere. La storia di una specie di mockumentary in un mondo in cui però uno dei tabù, cioè l'antisemitismo, inteso come antisemitismo in tutti i sensi, viene in realtà rivalutato. Pericolosissimo.
Potremmo anche... riusciamo a contattare il regista? Sarebbe bello.
Potremmo provarci.
Secondo me potrebbe essere interessante, perché perché già l'idea nel cinema italiano del mockumentary è un qualcosa di abbastanza inedito e sì, abbastanza poco utilizzato.
Proviamo a cercarlo.
E sarebbe bello vederlo, poi così magari ci facciamo passare anche il film.
Ma smetti. E poi parleremo di Straight Outta Compton, la storia di uno dei sobborghi che ha fatto nascere gli NWA, Niggas With An Attitude, Dr. Dre, Eazy-E, DJ Yella, MC Ren e Ice Cube. Praticamente la storia dell'hip hop fine anni 80, primi anni 90. Noi vi lasciamo proprio con Dr. Dre, Still DRE. Tra poco questa è l'acqua con Emanuele Rosso, da Tommaso
e da Francesco.
A martedì prossimo.
Ciao belli.